Churma, 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 churma.
Rádio Jornale Churma Pirada. Rádio Jornale Churma Pirada. Rádio Jornale Churma Pirada.
Benvenuti al radiogiornale della Ciurma Pirata. Ricominciano le trasmissioni dal ramo del Wombat. Trasmettiamo dalla Tana Fiorentina, appunto, del Wombat, rimbalzati su Radio Spore a Bologna, Radio Gramma a Genova e Radio Forte a Roma, e ovviamente sulla stessa Radio Wombat. Se ci volete scrivere durante il radiogiornale, potete farlo sul pad Wombato, che è pad.cisti.org/p/diretta-wombat. Andiamo subito con le notizie internazionali. Stati Uniti. La giudice federale Tania Chutkan ha respinto il 9 novembre un ricorso dell'ex presidente Donald Trump contro la trasmissione di documenti della Casa Bianca alla commissione d'inchiesta parlamentare che indaga sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. I documenti potrebbero aiutare a capire se Trump era a conoscenza dell'assalto nei giorni precedenti. Cile. Il 9 novembre la Camera dei Deputati, controllata dall'opposizione, ha dato il via libera a una procedura di destituzione del presidente Sebastián Piñera, sotto accusa per la vendita di un'azienda mineraria avvenuta in un paradiso fiscale, le Isole Vergini Britanniche, e svelata dall'inchiesta dei Pandora Papers. Nei prossimi giorni sarà il Senato a pronunciarsi, ma servirà una maggioranza dei 2/3. Polonia, Bielorussia e Russia. Il 9 novembre il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di essere il mandante dell'ondata di migranti alla frontiera tra Polonia e Bielorussia. Circa 4.000 persone, in maggioranza provenienti dal Medio Oriente, sono ammassate alla frontiera vicino alla cittadina polacca di Kuznica. L'8 novembre Varsavia, Bruxelles e la NATO avevano accusato Minsk di spingere i migranti verso l'Unione Europea in risposta alle sanzioni contro il regime di Aleksandr Lukashenko. Intanto, con l'incedere dell'inverno, diventa sempre più critica la condizione dei migranti accampati nei boschi senza ripari né cibo. Francia-Benin. Il governo francese ha restituito il 9 novembre al Benin 26 sculture del regno Abomey, che erano state sottratte al paese africano nel 1892 in piena epoca coloniale. L'atto di trasferimento di proprietà è stato firmato in una cerimonia a Parigi dai ministri della cultura dei due paesi, Roselyne Bachelot e Jean-Michel Abimbola. Etiopia. Il 9 novembre il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dujarric, ha annunciato che 16 impiegati etiopi dell'organizzazione delle Nazioni Unite sono stati arrestati a Addis Abeba, senza che le autorità abbiano fornito ulteriori spiegazioni. Secondo il Dipartimento di Stato statunitense, gli arresti sarebbero basati sull'appartenenza etnica. Alla fine di settembre, il governo etiope aveva espulso 7 funzionari stranieri dell'ONU accusati di ingerenze negli affari interni del paese. Il 10 novembre, il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato che 72 dei suoi autisti sono stati arrestati nel nord del paese. Birmania. Il giornalista statunitense Danny Fenster è stato incriminato per terrorismo e sedizione, un capo di imputazione che prevede pene fino all'ergastolo. L'annuncio è stato dato il 10 novembre dal suo avvocato, Tan Zaw Wong. Fenster, 37 anni, era stato arrestato a maggio mentre cercava di lasciare il paese. La Birmania è guidata da una giunta militare dal colpo di Stato avvenuto il 1 febbraio. Proprio ieri l'ONU ha richiesto alla giunta di permettere l'accesso ad aiuti urgenti per i 3 milioni di persone a rischio della vita a causa del conflitto.
Medio Oriente, torna la calma a Baghdad, dove le unità dell'esercito sono rientrate nelle rispettive basi dopo il massiccio dispiegamento che è seguito al tentato assassinio del primo ministro Al-Kazemi. L'attentato si era svolto domenica attraverso l'uso di 3 droni armati di esplosivo che sono riusciti a penetrare le difese della Green Zone di Baghdad. Al-Kazemi è rimasto illeso, mentre alcuni membri della sua scorta sono rimasti feriti. Forti le condanne da parte dei paesi del Golfo e di quelli occidentali, in particolare Francia e Stati Uniti, che hanno accusato le milizie pro-Iran di essere gli autori del gesto. Nella giornata di sabato, infatti, si erano svolti proprio intorno alla Green Zone pesanti scontri fra i sostenitori delle milizie sciite e le forze governative, che avevano portato ad almeno un morto e più di 100 feriti. Le forze sciite filo-iraniane contestano il risultato delle recenti elezioni, in cui avrebbero perso decine di seggi in Parlamento a favore del movimento sciita nazionalista guidato da al-Sadr, che richiede la fine delle ingerenze estere sul paese sia da parte degli Stati Uniti che dalla parte dell'Iran. Nel nord del paese, intanto, continuano pesanti scontri armati fra l'esercito turco e i guerriglieri del PKK. Nella giornata di ieri le unità di Ankara sono state costrette a ritirarsi dalla zona di Basia, che dunque è tornata sotto il pieno controllo della guerriglia. E Siria. Sembra sempre più imminente una nuova offensiva turca contro le forze confederaliste del nord-est siriano. Nelle scorse settimane numerosi movimenti di truppe avevano fatto salire l'allerta nei cantoni di Sheba e in quello di Kobane. E proprio nella città martire della resistenza diverse incursioni aeree turche avevano colpito le unità delle YPG, mentre ieri un drone ha bombardato un veicolo a Kamishlo, nella parte orientale del Rojava, uccidendo 3 persone. La città, a lungo capitale della Confederazione, vede la presenza di forze governative russe e americane. E proprio i movimenti di queste forze di deterrenza fanno pensare a un nuovo scambio di territori fra Turchia e Russia, come avvenuto per Afrin e Serekaniye. I portavoce dell'amministrazione autonoma hanno più volte fatto appello alla comunità internazionale perché impedisca un nuovo massacro da parte di Erdogan e delle sue milizie jihadiste. Nella giornata di ieri, invece, a Damasco si è svolta per la prima volta dall'inizio del conflitto siriano la visita del ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, fatto che ha provocato la forte indignazione degli Stati Uniti, contraria ad ogni gesto distensivo nei confronti del governo Assad. Nella notte invece altre incursioni aeree israeliane sul paese, mentre proprio qualche ora fa le forze iraniane sul confine iracheno di Abu Kamal sono state bombardate da aerei non identificati.
E andiamo invece alla parte delle notizie nazionali. Scusate un secondo. Bene. Parliamo del DDL concorrenza, che è stato approvato il 4 novembre in Consiglio dei Ministri, e il testo del disegno di legge su concessioni, assicurazioni, servizi portuali, trasporti locali interviene appunto sulla rimozione delle barriere all'entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, energia e sostenibilità ambientale, la tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali, eccetera. Una fraccata di roba. Gli obiettivi del decreto sono promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all'apertura dei mercati, anche se per il momento rimangono fuori dalla legge le questioni calde, quindi le licenze per gli ambulanti, le concessioni degli stabilimenti balneari soprattutto. La logica che muove l'intero disegno di legge, oltremodo evidenziata nell'articolo 6, è quella di chiudere il cerchio sul definitivo affidamento al mercato dei servizi pubblici essenziali. Nel DDL emerge infatti chiaramente la scelta della privatizzazione Gli enti locali che intendono discostarsi da quell'indirizzo dovranno dimostrare anticipatamente e poi periodicamente il perché di altra scelta, sottoponendola al giudizio dell'antitrust, oltre a prevedere sistemi di monitoraggio dei costi, mentre i privati avranno solo l'onere di produrre una relazione sulla qualità dei servizi e sugli investimenti effettuati. Inoltre si prevedono incentivi per favorire le aggregazioni, indicando così chiaramente che il modello prescelto è quello delle grandi società multiservizi quotate in borsa, che diventeranno i soggetti monopolistici praticamente a tempo indefinito. L'ennesimo schiaffo ai 26 milioni di italiani che nel 2011 avevano votato al referendum indicando una strada diametralmente opposta, ossia lo stop alle privatizzazioni e alla mercificazione dell'acqua e dei servizi pubblici, è arrivata proprio con questo disegno di legge. Altra notizia fresca, la direttiva contro i cortei no Green Pass, e poi magari si può anche allargare un po' contro i cortei in generale, perché, questione importante, ecco che il pad si è disconnesso, comunque dobbiamo aspettare qualche secondo. Dicevamo, direttiva contro i cortei no Green Pass, Natale si avvicina, c'è da tutelare la salute, ma anche il PIL. I cortei di no Green Pass che ogni sabato occupano i centri storici di tante città, bloccando le vie dello shopping, non sono più tollerabili. Questa è la convinzione diffusa nel governo. Ci fanno perdere il 30% del fatturato. È inaccettabile. Questo è il grido d'allarme del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Il Viminale sta lavorando a una circolare stop alle manifestazioni nei luoghi più sensibili per le attività commerciali ed in quelli a rischio disordini. In queste ultime settimane, ha detto Sergio Mattarella, il presidente, sì. Manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l'attacco recato al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l'ordine pubblico, sovente con l'ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anti-Covid, hanno provocato un pericoloso incremento del contagio. Le direttive sono state illustrate dal sottosegretario all'interno e saranno tale Sibilia, saranno concessi, ha spiegato, solo sit-in fuori dai centri storici. Scusate, il pad, i nostri iscritti cominciano a avere un po' di problemi. Comunque, ti dicevamo, saranno solo... Eccoci qua. Ok. Appunto, saranno autorizzati solo sit-in al di fuori dei centri storici, nelle manifestazioni statiche si dovrà comunque indossare la mascherina e saranno intensificati i controlli sul Green Pass. A fare da apripista è stata nei giorni scorsi la prefettura di Trieste, che ha vietato fino al 31 dicembre la concessione a manifestanti di Piazza Unità d'Italia, la piazza principale di Trieste. Allo stesso modo, gli altri prefetti individueranno zone off limits da salvaguardare dalle proteste, centri storici, aree con attività commerciali, palazzi istituzionali ed edifici sensibili. Le indicazioni del Viminale lasceranno comunque agli stessi prefetti i margini per adattarle alle varie città. Parola d'ordine: salvare lo shopping natalizio. Viva! Bene. Ci sarebbero tante cose da dire, ma non è questo il momento, noi non commentiamo, semplicemente vi riportiamo ciò che notiamo. Questione migranti: nella notte tra martedì e mercoledì un peschereccio con a bordo circa 400 migranti si è incagliato in una secca di fronte al famigerato porto siciliano di Pozzallo, in provincia di Ragusa, Le operazioni di soccorso condotte dalla capitaneria di porto sono cominciate martedì verso le 23 e sono ancora in corso, ostacolate dal forte vento e dal mare mosso. Circa 50 migranti che si trovano a bordo sono già stati trasbordati sulla banchina del porto. Il sindaco di Pozzallo, tale Roberto Ammatuna, ha detto che i migranti verranno ospitati temporaneamente nella palestra comunale, dove saranno sottoposti a controlli sanitari legati al Covid-19 prima di essere trasferiti su una nave quarantena. Andiamo con le notizie locali, anzi la notizia locale, perché non abbiamo avuto il tempo di prepararne di più. E si tratta di una notizia che riporta un po' un ritorno al passato. Fa notare il laboratorio politico per un'altra città, quello che la città sta vivendo a partire dal lungo ponte del 1° novembre, che ha visto un fiume di turisti invadere le vie del centro storico, un ritorno a un fenomeno che molte persone credevano addolcito, se non scongiurato, dalla lezione che il lockdown ha inflitto ad un'economia monoculturistica messa in ginocchio dalle difficoltà di spostamento imposte dalle restrizioni globali, ma anche questo addolcimento era dato dalle confortanti parole uscite dalla bocca degli amministratori della città, che, come spesso succede, fanno buon viso a cattivo gioco. Dunque, mentre in consiglio comunale si accende la polemica riguardo al destino dell'enorme complesso delle ex poste di via Pietrapiana, a due passi da Santa Croce, che vedrà una percentuale risoria dei volumi destinati ad uso abitativo al riscontro invece di quanto richiesto dalle varie associazioni che si occupano del diritto all'abitare, e la costruzione di uno ennesimo studentato o privato atto a ospitare almeno 200 persone tendenzialmente da provenienza internazionale. Il sindaco Nardella si prodiga in roboanti e schizofreniche dichiarazioni, esulta a gran voce per la presenza di Firenze nelle 10 mete da visitare di una influentissima guida turistica, poco dopo invoca per l'ennesima volta poteri più ampi ai sindaci da raggiungere attraverso una legge di iniziativa popolare, e proprio tale proposta di legge viene commentata in un articolo comparso 2 giorni fa sulla Città Invisibile, nel quale vengono portate all'attenzione almeno 3 punti, tra i quali la necessità di aumentare i poteri dei sindaci nella regolamentazione del commercio nei centri storici, il contrasto allo spopolamento del centro da avviare tramite il potenziamento delle agevolazioni alle giovani coppie che intendono trasferirsi in centro e all'housing sociale, e infine una disposizione che precisi i presupposti e i contenuti degli strumenti a servizio del comune per imporre ai proprietari e agli utilizzatori la custodia, la manutenzione e il recupero degli immobili. Tutto questo è quanto appunto si propone questa proposta di legge di iniziativa popolare, anche se di iniziativa popolare a me sembra che abbia veramente poco. Infatti la prima cosa che balza all'attenzione è lo strumento attraverso il quale tali fini vorrebbero essere raggiunti: la legge di iniziativa popolare, in una città che da anni rifiuta di prendere in considerazione le voci che arrivano da chi nello spazio urbano ci abita, con una giunta che fra l'altro ignora con grande facilità ciò che esce dal consiglio comunale, se esso non è in linea con le intenzioni di governo. E come fa notare il laboratorio per un'altra città, tale proposte si scontrano poi con la realtà dei fatti, cioè che negli ultimi 10 anni le azioni dell'amministrazione hanno sempre avuto una direzione diversa da quanto dichiarano e dichiarato pubblicamente, piegando la città alle logiche dell'economia turistica senza porvi alcun freno, anzi basti pensare ai molti annunci di stop all'apertura di nuovi alberghi che abbiamo sentito soprattutto nell'arco degli ultimi quasi 2 anni, ma questa poi smentita dalle imminenti inaugurazioni di immobili di pregio destinati a tale uso o alle recenti vendite di immobili che avranno la stessa sorte. Possiamo fare qui, anche volendo, un lungo elenco. Quindi niente di nuovo, nel senso che con questo possiamo constatare che niente è cambiato nelle logiche che governano Firenze, ma anche un po' le città d'arte, visto che anche da altri luoghi, mi viene in mente Venezia, arrivano notizie ancora più raccapriccianti, e che le belle parole ascoltate nei momenti di difficoltà non erano altro che vuota retorica necessaria a tenere buone le persone che si trovavano di fronte a un disastro mai visto prima, disastro che davvero evento che nessuno di noi aveva mai visto, una piazza del Duomo vuota, come abbiamo potuto osservare invece a marzo. Bene, GKN, dice il pad, tenetevi liberi sabato 20, perché convergiamo per insorgere, insorgiamo per convergere. Lo scrive su Facebook il collettivo di fabbrica della GKN a Campo Bisenzio. GKN ha fatto sapere che non riaprirà la procedura di licenziamento. Eh sì, mi si è di nuovo ripiantato il pad, ecco qua. Non riaprirà la procedura di licenziamento a novembre, ma questo implica che si prepara a farlo a dicembre, e dunque se GKN riaprirà la procedura, promettiamo rabbia, la promettiamo per le strade e per le piazze. Firenze, scusaci per qualsiasi disagio, e qui ci connettiamo un po' invece a quanto diceva il Sergio Mattarella, chissà come andrà a finire. Il collettivo chiede la nazionalizzazione della fabbrica sotto il controllo e la gestione del collettivo stesso, pronto a far ripartire la produzione, ma nell'ambito di un piano complessivo pubblico di costruzione di un polo di mobilità sostenibile che parta dagli stabilimenti Stellantis in dismissione, passi per le acciaierie, arrivi a GKN, recuperi la ex Irisbus Bekaert, sono altre vertenze, grosse vertenze sul territorio toscano, e che si basi su ricerca e brevettazione pubblica di auto realmente ad emissione costo zero, esplorando tecnologie alternative alla stessa auto elettrica, la quale determina potenzialmente una follia estrattiva. Si creino task force per la reindustrializzazione pubblica delle università, si stimolino brevetti pubblici, si trasformi da subito GKN in un laboratorio socialmente e produttivamente integrato con tutto questo. Sulla pagina Facebook del collettivo potete trovare il comunicato completo pubblicato questa mattina. E sono le 13.27, oggi è mercoledì 10 novembre, la Tana Bombata ha finito le notizie, quello che può fare è darvi un abbocco agli eventi di questo fine settimana a Firenze, eventi che naturalmente sono tratti dalla piattaforma lapunta.org, ve ne sono ben due per sabato 13 novembre alle ore 15 all'associazione Il Melograno, vi è un laboratorio pratico dalle lattine all'alluminio puro, mentre sempre sabato dalle ore 20 al Next Emerson un live Velvet Vega più Cirque Des, mentre anche domenica abbiamo ben due eventi, no scusate, un evento domenica 14 alle ore 16 al Next Emerson Matty Number. E con questo la redazione fiorentina ha finito la sua trasmissione, vuole solo ricordarvi, se siete in città o nei dintorni, provate a sintonizzarvi sulla frequenza 1359, perché forse, e dico forse, potreste anche sentire qualcosa. Buon pomeriggio dalla redazione del Vombato.
Radio giornale ciurma pirata. Radio giornale ciurma pirata.